Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi ricordiamo la figura di Policarpo, martire. Nel 167 abbiamo il racconto della sua passione, ma molto prima, qualche decennio prima, incontrò Ignazio che andava a Roma sulla via del martirio. Abbiamo anche la lettera di Ignazio a Policarpo.
Dal libro della Genesi, capitolo 26, dal 15 al 34. Tutti i pozzi che avevano scavato i servi di suo padre ai tempi di Abramo suo padre, i Filistei li avevano chiusi, riempendoli di terra. Abimelech disse a Isacco: «Vattene via da noi, perché tu sei molto più potente di noi». Isacco andò via di là, si accampò lungo il torrente di Gerar e vi si stabilì. Isacco riattivò i pozzi d'acqua che avevano scavato i servi di suo padre, Abramo, e che i Filistei avevano chiuso dopo la morte di Abramo, e li chiamò come li aveva chiamati suo padre. I servi di Isacco scavarono poi nella valle e vi trovarono un pozzo di acqua viva. Ma i pastori di Gerar litigarono con i pastori di Isacco, dicendo: «L'acqua è nostra». Allora egli chiamò il pozzo Esek, perché quelli avevano litigato con lui. Scavarono un altro pozzo, ma quelli litigarono anche per questo, ed egli lo chiamò Sipna. Si mosse di là e scavò un altro pozzo, per il quale non litigarono. Allora egli lo chiamò Rehoboth e disse: «Ora il Signore ci ha dato spazio libero, perché noi prosperiamo nella terra». Di là salì a Bersabea, e in quella notte gli apparve il Signore e disse: «Io sono il Dio di Abramo, tuo padre. Non temere, perché io sono con te. Ti benedirò e moltiplicherò la tua discendenza a causa di Abramo, mio servo». Allora egli costruì in quel luogo un altare e invocò il nome del Signore. Lì piantò la tenda e i servi di Isacco scavarono un pozzo. Intanto Abimelech da Gerar era andato da lui insieme con Acuzzat, suo consigliere, e Picol, capo del suo esercito. Isacco disse loro: «Perché siete venuti da me mentre voi mi odiate e mi avete scacciato da voi?» Gli risposero: «Abbiamo visto che il Signore è con te e abbiamo detto: vi sia tra noi un giuramento, tra noi e te, e concludiamo un'alleanza con te. Tu non ci farai alcun male, come noi non ti abbiamo toccato e non ti abbiamo fatto se non del bene, e ti abbiamo lasciato andare in pace. Tu sei ora un uomo benedetto dal Signore». Allora imbandì loro un convito e mangiarono e bevvero. Alzatisi di buon mattino, si prestarono giuramento l'un l'altro. Poi Isacco li congedò e partirono da lui in pace. Proprio in quel giorno arrivarono i servi di Isacco e lo informarono a proposito del pozzo che avevano scavato e gli dissero: «Abbiamo trovato l'acqua». Allora egli lo chiamò Siba. Per questo la città si chiama Bersabea ancora oggi. Quando Esaù ebbe 40 anni, prese in moglie Giuditta, figlia di Beri, l'ittita. e Basmat, figlia di Elon l'Ittita. Esse furono causa di intima amarezza per Isacco e per Rebecca. Parola di Dio.
Ecco, siamo in un capitolo dedicato a Isacco che riflette lo stesso episodio, lo stesso contesto del racconto che riguardava Abramo e Sara presso Abimelech. Siamo sempre presso lo stesso Abimelech e l'episodio è simile. L'autore che ha messo assieme questi episodi naturalmente era consapevole di questa doppioni, lo vediamo dal versetto 1 del capitolo 26. Ci fu una carestia nella terra di Canaan, oltre alla carestia, alla prima carestia, aggiunge, che avvenuta al tempo di Abramo, che vuol dire che cerca di legare, è consapevole che è una ripetizione. Ecco, noi la spieghiamo in generale come il risultato di due tradizioni diverse, parallele, una che riguarda Abramo e qui riguarda Isacco, ma comunque proprio il contesto simile, compreso il patto che noi troviamo nel capitolo 21, qui è ripetuto, può essere un'indicazione per vedere anche le differenze. Ci sono insistenze e differenze in questo racconto e che in questo modo risaltano ancora di più. Ecco, vi lascio subito la parola.
Questa benedizione di Dio ad Isacco, al versetto 24, riprende un po' anche le promesse fatte, diciamo, in capitoli precedenti, ma ci fa ripensare anche alle benedizioni date da Dio ad Abramo già a partire dal capitolo 12, in cui lo stesso patriarca viene invitato ad abbandonare la terra natia e ad iniziare il suo pellegrinaggio, ma anche la sua, naturalmente, la sua vocazione comincia da qui, per dare origine ad una grande casa, a una grande famiglia che Abramo riuscirà naturalmente a creare con la sua fede e la sua perseveranza, e che per questo verrà chiamato padre dei credenti, sia dalla tradizione ebraica che anche da quella cristiana. E ritornando ad Esaù, commette naturalmente un qualche cosa che non era da considerare, diciamo, nella razza ebraica, nella famiglia, insomma. Esaù infrange la legge del matrimonio endogamico, cioè quello contratto all'interno della propria clan, della propria tribù, sposando donne straniere. Questo matrimonio con donne straniere costituiva una situazione pericolosa per la fede e per il mantenimento, naturalmente, anche della razza pura. E queste donne, purtroppo, come vediamo dal testo, Isacco e Rebecca in particolare non le accettavano per la diversità, appunto, di vedute, di particolare, di abitudine, di usanze e costumi e anche di religioni, purtroppo. E nel contrario, naturalmente, questo matrimonio, come reazione a questo, Rebecca si adopera in favore di Giacobbe, che con la benedizione del padre si recherà a trovare una moglie in Paddan-Aram, che è un po' l'origine della sua famiglia.
Nel versetto 14 si legge come l'invidia che suscita nei filistei che non nei riguardi di Isacco, quindi non potendo ottenere, non potendo avere queste ricchezze che Isacco aveva ottenuto, cominciano in qualche modo i dispetti, ecco, quindi a chiudere questi pozzi, riempendoli di terra, e quindi lo scacciano, e anche il, quindi sembra che anche l'alleanza fatta precedentemente con Abimelech svanisce, non ha nessuna conseguenza all'inizio di questo, cioè in questi versetti. E invece c'è, mi sembra così, insomma, in contrapposizione continua e si mantiene l'alleanza di Dio, che Dio aveva fatto con Abramo e che prosegue con Isacco.
Ho notato una cosa che forse è un po' a latere, cioè nel senso che già nel tratto di ieri, ai versetti 3 e 4, diceva cose che oggi tornano, e cioè quando dice soggiorna come straniero in questa terra, io sarò con te e ti benedirò. E poi dice anche tutte le nazioni della terra si benediranno, saranno benedette nella tua discendenza. Queste due cose, io sarò con te e ti benedirò. Oggi appunto ancora il Signore gli appare e dice la stessa cosa. Il versetto 24, non temere, io sono con te, ti benedirò. Allora, questo mi è un po' balzato agli occhi, perché alla fine del brano è anche quello che gli dice Abimelech, proprio esatto, quando dice il versetto 28, abbiamo visto chiaramente che Adonai è con te. E poi dice, vi sia un giuramento, e continua, dice, tu ora sei benedetto da Adonai. E quindi niente, mi è sembrato bello, ecco, perché Dio gli appare a più riprese e glielo promette, e gli promette questa grande abbondanza, glielo ripromette, e a questo punto Abimelech va da lui per stipulare un patto, perché lo riconosce. Dio è con te, ti ha benedetto. E quindi quello che gli aveva anche detto, saranno benedette, no, tutte le nazioni, mi sembra che qui Abimelech in qualche modo lo colga, ecco, ed entri. Lo colga, lo riconosca, e con questo patto entri già in questa benedizione. Poi c'è tutto il problema dei pozzi, ma che secondo me si può vedere, ecco, in questa linea, cioè provano a toppare questi pozzi, a farlo e rifarlo, ma i pozzi ci sono, li riscava, e quindi la vera strada, ecco, è di riconoscere la benedizione anche per approfittarne, proprio perché venga su di lui.
In questa apparizione a Isacco il Signore si manifesta come il Dio di Abramo, tuo padre. Penso che sia la prima volta che nella Genesi lo incontriamo. Cioè che Dio non dice di se stesso io sono Dio l'Onnipotente, come detto altre volte, ma il Dio di Abramo. Mi sembrava una cosa molto bella e importante, nel senso che Dio si è legato ad Abramo tanto da chiamare se stesso il Dio di Abramo. Ed è a causa di Abramo mio servo, dice poi, ti benedirò e moltiplicherò la tua discendenza a causa di Abramo mio servo. Sì, insomma, mi sembrava di cogliere proprio tutto il rapporto, il cammino di Abramo, l'obbedienza di Abramo, che fa sì che questa benedizione che Dio aveva promesso adesso si trasmette a Isacco.
Ma questa faccenda dei pozzi mi è piaciuta molto, li ho contati almeno. Lui al versetto 19 scavano proprio i pozzi che Abramo aveva scavato e poi i Filistei li avevano chiusi, e lui li chiama di nuovo con lo stesso nome del padre che gli ha dato Abramo. E poi qui almeno 3 o 4 di pozzi di acqua viva. Mi è piaciuto molto. Mi sembrava così che questa terra lavorata appunto da Isacco e dai suoi è descritta proprio alla luce della benedizione che Dio ha dato ai patriarchi. Ecco, questa, cioè l'accento tutto sommato è posto su Dio, creatore, che rende feconda e abitabile la terra. Ecco, non l'ha lasciata in una selva oscura, ma è Dio, e cioè, che comunque fa suscitare appunto quest'acqua che irrora la terra e ed è la promessa che si realizza appunto ad Abramo e ai suoi discendenti. Mi è piaciuto un commento di Origene, lo dico così perché che è bello, perché nell'Antico Testamento si viene ai pozzi per trovare le spose. Dice lì non ci si allontana mai dai pozzi, tutto succede lì. Ecco, Rebecca è trovata al pozzo, Isacco è presso un pozzo e Rebecca lo vede da lontano, lo distingue. Giacobbe venne al pozzo per trovare Rachele, che gli appare bellissima, e anche Mosè presso un pozzo trova la moglie. Almeno sono andata un po' a verificare, è successo proprio così, è molto bella, no? Quindi, e poi naturalmente si fanno dei salti e c'è anche un pozzo in Samaria dove qualcuno ha trovato la sposa.
C'è un piccolo particolare, curiosità, potevo andare al versetto 12 del brano che abbiamo meditato ieri. E nell'italiano non può risultare, si dice che appunto seminò, Isacco seminò, e in quell'anno, e poi mi pare che la traduzione è, fece il centuplo, ed è la traduzione esatta, ma in ebraico è Mea Shearim, il nome oggi di un quartiere famoso, Gerusalemme, degli ultraortodossi, ma Mea Shearim, per chi coltiva l'ebraico, 100, noi tradurremmo 100 porte, in realtà non vuol dire così, vuol dire 100 misure, quindi centuplo, giustamente, e nell'ebraico moderno anche è così, per esempio quando si dice Shiur, che è la stessa radice, vuol dire una lezione all'università, ecco, una lezione alla scuola, però vuol dire in realtà un pezzo, un capitolo all'interno di un corso, è una misura sempre, per questo si chiama in questo modo, ma è una curiosità, è come Mea Shearim, qui vuol dire c'è chiaramente 100 misure. No, non posso che riassumere, ecco, riprendere le cose già dette. L'insistenza su Abramo è nella prima parte del capitolo, in modo formale, ed è stato già richiamato, in particolarmente il versetto 5, che fonda le promesse sulla base di quello che ha fatto Abramo. E con una formula estremamente solenne, perché aggiunge che come se Abramo avesse osservato tutta la legge di Mosè, che ancora non c'era, Ecco, per un modo, per, io credo, per sottolineare questo aspetto, che certamente è una novità. Come diceva prima anche Maria Linda, torna anche nel brano di oggi questo aspetto, versetto 24, perché anche lì dice in grazia di Abramo, ecco io ti benedirò in grazia di quello che ha fatto Abramo. Quindi è una caratteristica molto importante di per sé questa, che ci si rifà sempre ad Abramo a questo punto e a quello che Abramo ha fatto, che diventa un fondamento. Potremmo dire la seconda forse caratteristica sono i pozzi qui, ecco, sono i pozzi. Beh, ha citato Origene, voi ricorderete, forse io penso che non leggo i padri, ma li leggevo fin da quando avevo 20 anni, a dire la verità. Origene lo leggevo in latino, nei Maurini, però Origene qui è uno dei... Il commento di Origene alla Genesi è straordinario, è lì che lui costruisce, è uno dei testi più belli in cui costruisce la sua teologia della parola di Dio. Per Origene i pozzi vanno scavati sempre, perché l'acqua è la parola di Dio. Ci sono altre interpretazioni di tipo spirituale sull'acqua, naturalmente, lo spirito, eccetera. Per Origene bisogna scavare i pozzi per... sempre di nuovo gli stessi pozzi dei padri, che è la scrittura. La scrittura va scavata e bisogna per trovare la parola di Dio. È diciamo il teologo principale, più importante della parola di Dio, e lui approfitta, ecco, e legge questi testi con questa coerenza, diciamo. Ma qui comunque mi sembra che l'autore, anche questa è una novità rispetto al brano parallelo del capitolo 20-21, cioè di Abramo e Sara, il fatto che ci siano i pozzi e il fatto che soprattutto Isacco si ritira. Abimelech gli dice di andare via e Isacco va via. Litigano su un primo pozzo e Isacco si ritira. E ne scava un altro, poi litigano anche sull'altro e Isacco si ritira, cede, fino a che appunto non scava un pozzo in cui non c'è contestazione, e allora benedice Dio dicendo, ecco, lo chiama Rehoboth, cioè Dio mi ha allargato, mi ha... Tutto il racconto poi anche nel seguito, quando si descrive il patto, che è una ripresa di quello del capitolo 21, ma ha delle caratteristiche anche diverse, c'è l'insistenza sulla pace. Abimelech dice che l'hanno trattato bene. Veramente il racconto presenta qui i filistei, perché nel capitolo 20 i filistei sono presentati molto bene. Quello che ci fa una brutta figura è Abramo, diciamo. Ecco, Abimelech. Qui i filistei sono presentati, ospitano Abramo, indubbiamente, questo c'è un rapporto di ospitalità, ma l'autore si preoccupa di dire che c'erano dei motivi per cui si sono dimostrati ostili, cioè hanno cominciato a invidiarlo per i beni. Dio l'ha benedetto tanto che a un certo punto lo invidiavano, è diventato molto potente, vai via da noi. Ecco, e quindi presenta un'ostilità da parte dei filistei piuttosto, che mette ancora più in rilievo il carattere, non parlo di un carattere psicologico, cioè un carattere spirituale qui, cioè la figura di Isacco è presentata dall'autore, mi sembra, come una figura di pace. Più Isacco si ritira, più cede per amore di pace, più Dio lo benedice. Fino a che alla fine vengono e dicono noi vediamo che Dio è con te, eccetera, ecco è importante che tu ci tratti bene, ecco facciamo un patto. Ma questa è la conseguenza del comportamento di Isacco, e vedrai una conferma in questo negli ultimi versetti, versetto 29 e seguenti, dove l'espressione in pace torna sia al versetto 29, sia in particolare al versetto 31, che si misero d'accordo, eccetera, giurarono e se ne andarono Bessalom in pace. Mi pare che questo sia una delle insistenze del brano. Ecco, Dio benedice Isacco proprio perché è un uomo di pace e preferisce la pace piuttosto che diciamo il litigio, piuttosto che la contestazione. E l'impressione è che avesse ragione Isacco. Il racconto dà questa impressione molto netta. Cioè, questi pozzi erano stati scavati già, non faceva qualche cosa di nuovo, erano già stati scavati da Abramo, erano chi scava un pozzo ha la proprietà di quel pozzo, che il pozzo è centrale, c'è l'acqua, è fondamentale. Quindi l'impressione è che Isacco subisca, diciamo, delle ingiuste contestazioni, forse sostenute dal fatto che quella è terra filistea, eccetera, e che reagisce ritirandosi, cedendo. E questo gli provoca la benedizione di Dio e anche alla fine il patto pacifico con i filistei. Anche questo sottolinea, ecco, per concludere, una visione riportata sui padri, Abramo, qui Isacco, molto diverse da quello che ci descrivono i testi che vorrebbero raccontarci la storia, il libro dei Giudici, dove i filistei sono i nemici e dove i filistei vanno combattuti, Gedeone, eccetera, Gedeone contro i Madianiti, ma Sansone, insomma i filistei sono i nemici principali nel libro dei Giudici. E invece l'autore della Genesi dice: ma i padri hanno avuto relazioni pacifiche, e in particolare il brano di oggi ci spinge ancora più avanti, perché Isacco ha ceduto, è stato benedetto proprio perché è stato un uomo di pace. Ecco, ricordando oggi il martire Policarpo, vescovo di Smirne, raccogliamo le nostre intenzioni, anzitutto pregando insieme per la pace. Diciamo: ascoltaci, Signore. Per tutti gli uomini più sofferenti nel mondo, i più poveri, preghiamo. Per le chiese, in particolare le piccole chiese che sono in Turchia oggi, a Smirne stessa, preghiamo. Per la testimonianza di pace della Chiesa nel mondo, preghiamo. Ecco, aggiungiamo anche la preghiera secondo le intenzioni di Papa Francesco e anche del nostro Vescovo, preghiamo. Aggiungiamo anche alcune nostre intenzioni.
Preghiamo per le relazioni familiari, perché così come è detto di Isacco e di Rebecca, che ebbero intima sofferenza, e anche e noi le viviamo purtroppo oggigiorno, perché davvero il Signore sani queste relazioni difficili e ci sia la pace. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E continuiamo a pregare anche per tutti gli ammalati che ci sono affidati. Ricordiamo sempre Patrizia, Giorgio, Gabriella Guidicini. Poi preghiamo anche per Marco, il cognato di Scolastica, e per Nora, una signora filippina, sì, che pure ci è stata affidata. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Oggi l'Angela Volpi, Angela Cappi, compie 80 anni, quindi preghiamo per lei, per la sua famiglia, preghiamo per i suoi figli e nipoti. Per il bene di tutti, come lei desidera, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ringraziamo il Signore che siamo tornati anche alla nostra abituale celebrazione dell'Eucaristia. Preghiamo per Sara, per Barbara e Stelvio. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Poi per tutte le altre intenzioni di quelli che ci seguono, di quelli che si affidano al nostro ricordo. Presentiamo al Signore i morenti in quest'ora, tutto il mondo. Preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.